qualche foto in più, ma poi alla fine, e insisto, si tratta sempre della stessa pietra vista da diverse angolazioni. Questa sua partecipazione, riscontriamo in questo momento una sua attività di voler comunque saccheggiare e devastare Genova? Dove l'andiamo a leggere questa? Dov'è la prova? Dov'è la prova della volontà? Perché anche se si tratta di un dolo eventuale, comunque dolo c'è. Dov'è la sua volontà? L'abbiamo visto spingere un cassonetto, l'abbiamo visto leggere, ma non voglio entrare nel merito, non voglio andare a stigmatizzare queste... Cioè, noi che cosa abbiamo di questo ragazzo che all'epoca teneva 20 anni? Teniamo delle foto che lancia qualche pietra, e siccome sono stati fatti, avete visto migliaia e migliaia di ore di foto, se c'era qualche altra cosa l'avremmo vista, non abbiamo visto nient'altro. E allora, qual è la sua... Cioè, noi partiamo, l'impianto accusatorio parte dal fatto che c'è stata una volontà precipua di andare a distruggere Genova, e per cui tutte le attività che si sono trovate in mezzo in qualche modo favorivano o meno la commissione del reato, di questo reato. No, non può essere. Lì non c'era nessuna partecipazione, là erano delle monadi impazzite, ognuno che pensava a se stesso, pensava alla propria sopravvivenza. Si sono trovati, sto ragazzo si è trovato contro il mondo intero, si è trovato da solo in una situazione dove non si capiva più niente, dove dovunque andava arrivava la polizia, il fuoco dei lacrimogeni, il fumo, le urla, gli elicotteri, una situazione di panico, si è trovato come un topo in gabbia a cui ha reagito in quel modo, lanciando qualche pietra, ma ha lanciato delle pietre, e qui c'era scriminante l'articolo 4 del Regio Decreto, perché comunque nei suoi confronti veniva attuata un'attività ingiusta. Perché noi non possiamo ritener conto che il compito delle forze dell'ordine sono quelle anche di tutelare i manifestanti, non di aggredire i manifestanti. Le forze dell'ordine avrebbero dovuto evitare il sacco di Genova ad opera dei tamburini, ad opera di quei delinquenti che li abbiamo visti, e che quando qualcuno ha cercato di bloccare si è trovato con la testa spezzata, nel caso di specie, per mia conoscenza personale e diretta, Vincenzo Migliucci, uno dei dirigenti dei Gobas, che si è trovato lì, che cercava, diciamo, di fare quello che non faceva la polizia. Allora, che cosa vediamo? Che i manifestanti devono fare i poliziotti, i manifestanti diventano i criminali. Cioè, noi ci siamo trovati in una situazione che era che è assolutamente indicibile, non possiamo, quella manifestazione era una manifestazione legittima. Era un esercizio legittimo del diritto di dire la propria volontà contro quelle che erano le scelte che venivano a realizzarsi a Palazzo Ducale. Ed è stata sconvolta, distrutta, bloccata in quel modo. Altro che squillo di tromba, che come prevede il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il testo unico prevede, se una manifestazione, ancorché, diciamo, non è vietata, dà segni, crea problemi, allora i responsabili di piazza devono prima chiedere di sciogliere la adunata, poi richiamarla per 3 volte, la 3ª volta squillo di tromba e diamo la carica. Io lo squillo di tromba non l'ho sentito né là né a Puntavagno né nei 200.000 altri luoghi dove si sono perpetrate delle violenze e delle nefandezze da Cile, perché l'immagine che io ho di questi 3 giorni a Genova è il Cile, perché io oggi a distanza di 7 anni, quando sento un elicottero che mi passa sulla testa e sto sopra a pensiero e non l'ho visto, mi spavento. Io, che avevo 40 anni all'epoca, e Filippo D'Avanzo che ne teneva 20, cioè, qual è il suo ruolo? Qual è? Dov'è? Allora, nella costruzione della compartecipazione psichica, l'impianto accusatorio si basa poi su una situazione più o meno analoga che quella delle tifoserie degli stadi. Beh, non c'entra niente, non c'entra niente, perché la tifoseria, se io sono tifoso laziale, ma o vengo da Napoli, o vengo da Roma, o vengo da Milano, mi unisce il bianco celeste. Non solo. Le tifoserie hanno nel loro bagaglio personale, culturale, la violenza. Partono armati fino ai denti e partono travisati. Filippo D'Avanzo è partito da Napoli con la maglietta con cui suo nonno aveva fatto la Seconda Guerra Mondiale. Quella maglietta verde era la maglietta che ci aveva suo nonno durante la Seconda Guerra Mondiale, a cui ci teneva, la teneva come una sorta, diciamo, di baluardo di sé. Era armato di una macchina fotografica. un paio di jeans e una maglietta a mezze maniche. Questo è, non aveva nessuna bardatura, non aveva nessuno strumento a toffè, ma fondamentalmente non aveva nessun interesse a trovarsi coinvolto in quella situazione, perché non è suo, non è suo. Il principio della suità non possiamo... Suitate, non lo possiamo dimenticare. È un ragazzo di 20 anni che studia psicologia, che viene da un piccolo paese della provincia d'Avellino, che suona la chitarra, che raccoglie gatti randagi. Cioè, non è un delinquente, non è un criminale, non è uno a cui vengono, per cui il quale vengono chiesti 6 anni e 6 mesi di reclusione, che nei processi per 416 bis vengono, non vengono richieste neanche per quelli che vengono considerati richiesti individuati come soggetti appartenenti all'associazione di stampo camorristico. Ma che stiamo scherzando? Per tre pietre. Tra l'altro, se vigesse la legge del taglione, visto che la mano destra gliel'hanno spezzata per strada e poi gliel'hanno ricucita e gliel'hanno rispezzata a Bolzaneto, se ci fosse la legge del taglione, ormai patto e pace, ha buttato la pietra, t'ho tagliato la mano, perfetto, mandiamolo via. Ma non è così, non c'è la legge del taglione, c'è la legge, c'è il codice penale, c'è la norma, il 419 prevede una volontà cosciente di devastare una città, una volontà che in Filippo non l'avete mai vista, non l'avete mai trovata, e non possono essere quelle tre pietre. In Filippo come in tanti altri, ben inteso, perché in quel momento, in quel clima, a Genova c'era la guerra e noi eravamo, c'erano le truppe e noi eravamo gli invasi, c'erano le truppe di occupazione e noi eravamo quelli che dovevano correre come topi in una città. Le avete viste le immagini? Quella era Genova in quel momento. E un ragazzo di 20 anni che fa? Che cosa può fare nel momento in cui non gli viene dato? Tant'è vero che abbiamo visto, e appunto ripeto, sono atti del processo che si celebra nell'aula Magna, come è riuscito a trovare una via di fuga, come è riuscito a scappare da quel budello impazzito di tra via Tolemaide e via Casa Regis. Si è trovato con un gruppo di poliziotti che l'hanno seguito, pestato, rotto il naso, rotto le mani, costole incrinate, eccetera, eccetera, eccetera. Poi Galiera, Bolzaneto e l'epilogo, no? E quello poi è l'epilogo. Allora, come possiamo oggi, a distanza di 6 anni, dove tutto quello, fuorché solo la commissione d'inchiesta che non siamo riusciti ad ottenere, ma comunque abbiamo visto e sentito di più, a iniziare da Camilleri e commissario Montalbano, che a un certo punto aveva deciso di dimettersi, perché era successo a Genova quello che nessun onesto funzionario di polizia può tollerare, passando per Lucarelli e passando per Santoro e passando, ormai l'abbiamo visto che cosa è successo. Noi non possiamo continuare a costruire questo castello del 419 su questi 25 sfigati che hanno avuto l'unica sventura di essere coinvolti nel maxi processo, dico sfigati virgolette perché lo diceva l'avvocato Rossi prima di me, non è l'unico processo su quello che è successo a Genova. In quei giorni altre persone coinvolte con gli stessi titoli di reato, cioè diciamo coinvolte, fermate però da altri soggetti, sono state condannate, chi è stato assolto, chi è stato prosciolto, casi stati archiviati, qualcuno è stato condannato per lancio pericoloso di cose e un patteggiamento su una resistenza. Questo è, cioè questo è, poi alla fine, cioè diciamo i 25 che sono sottoposti al vostro giudizio, a fronte degli altri 25 che sono stati giudicati singolarmente, tutti per gli stessi identici fatti, per le stesse identiche situazioni, hanno avuto questo tipo di... Allora, il discorso è, sì, perfetto, non è legittimo teoricamente, partiamo da questo presupposto che non si lanciano le pietre, certo, in una condizione di normalità, cioè in una condizione di normalità, cioè io vado ad una manifestazione, non mi permetto di sfondare una vetrina, di buttare una pietra, di dar fuoco a un caso, no, e questo non è nello stile di Filippo D'Avanzo, lui non ha mai dato adito, perfettamente incensurato. In un paese i carabinieri lo conoscono, cioè, lo conoscono tutti qua, non ha mai dato adito al benché minimo problema, nessuno. Che cosa lo fa diventare il devastatore, il saccheggiatore? Quella specifica condizione, badate bene, sono 33 minuti, in quei 33 minuti avete visto, è successo il panico, c'è stata l'ira di Dio. Non si può per quel momento così forte, così particolare, così sconvolgente, che insisto, ha sconvolto noi adulti, figuriamo come ha potuto sconvolgere dei ragazzi, ritenere che lui sia colpevole per concorso di devastazione statale. Io non vado oltre perché i colleghi prima di me, sia l'avvocato Menzione, sia l'avvocato Tambuscio e sicuramente anche gli altri colleghi che parleranno dopo di me, saranno qui a sostenere davanti a questo tribunale quelle che sono poi le ragioni di questo collegio difensivo in ordine poi alla situazione di carattere generale, cioè che ordine pubblico non c'era e che fondamentalmente non è stato gestito come, cioè è successo quello che è successo perché non c'è stata una corretta gestione dell'ordine pubblico da parte di chi era preposto a farlo, e pertanto la scriminante l'articolo 4 del Regio Decreto, perché lui si è esclusivamente opposto a un atto ingiusto, visivamente, sicuramente l'avete visto, ingiusto. Così come non c'è assolutamente l'ipotesi del concorso di questi, l'ipotesi del 419, perché questi, nessun atto lesivo, noi non l'accusa non ci ha dato nessuna prova di che fine ha fatto, chi ha raggiunto quella pietra che ha lanciato il davanzo, se quella pietra ha provocato un danneggiamento. Abbiamo visto il davanzo saccheggiare, rubare, prendere, no. Il davanzo ha raccolto da terra qualche sasso che qualcuno prima di lui aveva già divelto, e sappiamo chi erano, cioè nel senso li abbiamo visti, ma questa procura non ha individuato queste persone che per mesi si scrivevano via internet, andiamo a Genova a distruggere Genova, per mesi queste persone via internet hanno stabilito le strategie della distruzione di Genova e l'hanno fatto. Queste persone sono rimaste a casa, sono tornate a casa tranquillamente, le abbiamo segnalate dalla stazione di Brignole, prima di partire per Napoli e per Milano, e come sono partiti i nostri treni c'è stata la Diaz. Le abbiamo segnalati, stavano lì, nessuno li ha fermati, nessuno li ha voluti identificare, per dare la responsabilità a chi? Insisto, questi 25 sfigati, di cui sicuramente uno, proprio l'esempio, la pietra miliare è Filippo Lanzo, che si trova a rispondere di un reato che è più grande di lui. Ma l'avete visto che cos'è? Cioè, voglio dire, il ragazzetto, ancora oggi che ce n'ha 26 di anni, cioè, come potete pensare che un ragazzo di questo sia venuto a devastare? Cioè, come l'andiamo a individuare nella sua condotta questa, appunto, modalità, questa volontà di turbare l'ordine pubblico? Dove l'andiamo a vedere? E allora, noi abbiamo la necessità, questo tribunale ha il dovere di andare a stabilire fino a che punto delle responsabilità, delle situazioni, delle condizioni hanno in qualche modo inciso su dei comportamenti, fino a che punto questi comportamenti sono giustificati, sono scriminati da quella particolare situazione e condizione che abbiamo vissuto e che vi assicuro ci ha provato in tutto modo. E fondamentalmente il discorso, io insisto, non si può ritenere che è stato messo in pericolo la pubblica tranquillità perché a Genova non c'era nessuno. A Genova non c'era nessuno, c'eravamo soltanto noi, le forze dell'ordine e i grandi con i loro accordi, non c'era nessuno. Quale pubblica tranquillità? A chi abbiamo, cioè voglio dire, ma concettualmente, l'uniche vite che sono state messe in pericolo sono state quelle dei manifestanti. E voi l'avete visto. Allora, e fondamentalmente, appunto, ritornando e poi concludo, se noi ci ritroviamo nell'ambito del dolo generico, noi non possiamo ritenere che ci sia una volontà consapevole di realizzare poi danneggiamenti, di impossessarsi di cose e d'altra parte anche di cagionare questo evento pericoloso che è poi insito in sé. Cioè, voglio dire, la camorra è un pericolo per l'ordine pubblico a prescindere dall'essere o meno in piazza. L'evento dannoso non è stato, non c'è la volontà assoluta di andare a creare questo evento dannoso che si vede poi contestato. Ed è proprio questo, il turbamento della tranquillità e della sicurezza pubblica, che è poi quel quid pluris che va a distinguere il furto, il danneggiamento dalla devastazione e dal saccheggio. Ora, sul concorso ne abbiamo già Non c'è assolutamente, non si può assolutamente costruire in questo concorso una compartecipazione psichica. Ed è sulla scorta di questi elementi, rimettendomi, riportandomi anche a quando prima di me, e forse anche meglio di me, l'avvocato Menzione, così anche l'avvocato Tambuscio hanno avuto modo di rappresentare a questo tribunale, io chiedo di assolversi l'imputato Filippo D'Avanzo con la formula più ampia possibile e con estremo ma estremo subordine a malincuore ed esclusivamente per scrupolo difensivo, riqualificare l'ipotesi del reato a lui ascritto e concedergli tutte le attenuanti di legge.
Scusate, ma articolerò il mio intervento facendo dei salti tra il diritto e i fatti, un po' per non annoiare e un po' perché in effetti si capisce, penso, io ho capito di più sia le richieste del PM come sono nate, sia tutti gli episodi che sono stati posti alla vostra attenzione rispetto alle singole posizioni. Ora io questo preambolo lo faccio perché mi sono trovata anche in condizione, non so la collega Multedo se ha sentito questa responsabilità. Intanto gli anni richiesti dalla pubblica accusa, probabilmente per un eccesso di lealtà, diciamo per essere più lealisti del re, si è venuti a chiedere una quantità di anni, soprattutto per funare un'altra ragazza, che sono pari di poco a quelli che tra un po' sono passati dall'inizio di questo processo. Questi anni che sono stati richiesti, nella mia carriera, dico carriera per dire attività forense, li ho ricevuti una volta sola. È stato condannato un mio assistito a 16 anni di carcere nel mio primo processo in corte d'assise per un motivo, un omicidio avvenuto in questi termini. Il mio cliente aveva ucciso il padrone dell'albergo dove risiedeva, lo aveva tagliato a pezzi e messo dentro un frigorifero. Per quell'omicidio il mio assistito ha avuto 16 anni. Oggi, dopo 30 anni, mi trovo a dover difendere una persona la quale ha espresso il suo modo di essere in una situazione di precarietà dell'ordine pubblico e per questa persona si chiedono 15 anni. La prossima volta, forse questa persona, se sapesse questo che vi ho raccontato, probabilmente sa che con 16 anni si poteva scontare una pena per un delitto molto più grave di quello contestato in quest'aula. La contestazione di questi reati parte da un concetto che è quello dell'applicazione di una norma che è molto discussa in questi ultimi tempi. Non voglio dire che i magistrati sono condizionati dai poteri politici, però l'aver riscoperto questo reato casualmente in tutti i tribunali d'Italia vuol dire che c'è stata un'indicazione sicuramente politica, un'indicazione sociopolitica per dire che potrebbe essere accettata anche da chi non è condizionato dalla politica, un'interpretazione della nostra società che invece di andare verso il riequilibrio dei diversi diritti dei cittadini e della composizione istituzionale degli stessi cittadini, invece di andare verso questo riequilibrio va verso un atteggiamento di repressione contro cittadini che esprimono il loro dissenso in metodi, non devo dire collaudati da secoli, ma che purtroppo sono stati sempre espressi dalle masse in lotta, da coloro che hanno ritenuto, e in questo caso diciamo anche giustamente, di essere oppressi fin dalla loro nascita, quando ci sentiamo dire che dobbiamo essere registrati con documenti, con bande magnetiche dove si mettano tutti i nostri elementi, dove vengono messe le impronte digitali, dove vengono messe addirittura il DNA, ossia quale società stiamo affrontando, quale società sta arrivando dove un cittadino fin dalla nascita è schedato, è controllato nelle piazze, nelle strade, nei supermercati, nelle banche, e l'utilizzo che si fa di queste violazioni della privacy complete, di cui moltissimi giornali, moltissimi libri parlano, è l'utilizzo che serve anche a una repressione, che serve anche a controllare il cittadino, dico anche perché non ho capito a che cosa potrebbe servire invece di altro, però diciamo anche per essere più disponibili a credere che questi sistemi sono solo sistemi di tutela dei cittadini. Non sono sistemi di tutela, perché in società dove vige la democrazia o dove dovrebbe vigere, il cittadino è libero, anche in società che non sono democratiche e completamente, come può essere anche l'America o i paesi anglosassoni, un cittadino può anche utilizzare nomi diversi dal proprio. Qui in Italia siamo rimasti ancora abbiamo avuto delle eredità dai passati regimi, per cui se si va in un albergo bisogna essere registrati con documento adatto. Noi in Inghilterra andiamo in un albergo senza bisogno di avere un documento, diciamo un nome se non siamo persone ricercate, se dopo non si apprende o perché c'è una casualità che siamo persone ricercate, come in America possiamo utilizzare qualsiasi nome. Mentre invece qui in Italia ancora vige il sistema della divisa, dove chiunque passa per strada deve temere di essere fermato, e se si è dimenticato il documento a casa può essere portato in questura per l'identificazione. Ossia, queste cose qui in Italia sembrano normali, sembrano la maggior parte dei cittadini le accetta. Perché se io dichiaro di avere un nome e non risulto tra le persone ricercate, perché in tutte le questure ci sono le fotografie delle persone ricercate e nessuno le guarda mai, questo è un altro discorso, perché devo subire il fermo per essere identificato? Ossia, queste cose per noi ormai sono normali, mentre invece se si va poi a fare un'analisi di quello che è il concetto della libertà di espressione, della libertà di circolazione, di quelle libertà che ormai stiamo abituandoci ad avere, non capiamo più perché da una manifestazione o da più manifestazioni dove avvengono dei danneggiamenti o episodi di resistenza si è fatto questo salto da parte della magistratura. Non voglio dire che ci sia stata una riunione al Consiglio Superiore della Magistratura qualche anno fa dove si è deciso che per qualsiasi manifestazione si debba essere imputati di devastazione e saccheggio, quando per 40 anni, per 30 anni non si è parlato più di questo reato. A questo dovete dare una risposta, dovete dirci perché oggi si è scelto questo, in base a quale scelta operativa del nostro Stato, della nostra società, dei nostri magistrati, si è scelto di incriminare persone che anche esercitano i loro diritti e casualmente possono aver commesso dei fatti per i quali c'è un codice che li prevede come danneggiamenti o come resistenza o come lesioni, e devono invece essere ascritti sotto un titolo di un reato che, come quello di devastazione e saccheggio, che è stato previsto alla fine della guerra come reato di blocco stradale, perché all'epoca ci furono delle manifestazioni, delle espressioni di rivolta, cosiddette proprio di rivolta. Nel 1946 abbiamo addirittura la devastazione del carcere di Milano, dove i detenuti prendono in ostaggio delle guardie, hanno i mitra dentro il carcere. Questo episodio lo troverete su tutti i giornali dell'epoca, nessuno è stato accusato di devastazione. E quando sono stati nel 1960 accusati di devastazione i detenuti del carcere di Torino, che erano circa 1000 che hanno distrutto il carcere per l'attuazione dei benefici di legge che allora mancavano, sono stati assolti in primo grado da un tribunale che ha dato anche l'attenuante degli elevati valori morali e sociali. Ossia, queste cose le troviamo nei nostri libri, le troviamo nelle sentenze. La Cassazione, poi la Corte d'Appello all'epoca cambiarono la sentenza, ma un tribunale ebbe il coraggio di dirlo. Questa situazione si è creata perché nella gestione delle carceri italiane non venivano contemplati i diritti dei cittadini che stavano dentro le carceri. Allora andiamo a vedere un quadro complessivo politico e sociopolitico della nostra società. Qual è il criterio di democrazia e qual è il criterio di società felice, o qual è il criterio di cittadini liberi? Una società dove si sfruttano i bambini di 10 anni non solo nelle fabbriche, in tutto il mondo, forse qui in Italia non lo sappiamo, perché credo che anche qui in Italia avvenga, dove si sfruttano i bambini per costruire abbigliamenti che vengono poi pubblicizzati anche qui in Italia. Facciamo un esempio, per esempio, della Benetton, di altre società. Abbiamo un mondo dove si sfruttano le persone che abitano in paesi cosiddetti terzi, che devono costruire le nostre scarpe Nike, si sfruttano persone che vengono pagate a livelli di retribuzione minimi e neanche per la sopravvivenza. Abbiamo esempi in tutto il mondo, anche se qui si parla solo della Cina, ma abbiamo moltissimi esempi in tutto il mondo, basta aprire il giornale la mattina. Allora, questo tipo di società piace a qualcuno? A qualcuno piace, tant'è vero che si è teorizzato un mondo globalizzato al fine di far recuperare a tutte le società che lo attuano a livello economico, di far recuperare quei profitti che forse in una società più democratica non possono recuperare, perché i cittadini non accettano di lavorare 14 ore, non accettano di fare straordinari senza essere pagati, perché come qui in Italia, con una storia sindacale antica, diciamo antica per quanto è giovane l'Italia, non hanno mai accettato queste cose. Oggi ci si sta portando anche i giovani ad accettare il lavoro precario, il lavoro a ore, il lavoro a chiamata. Tutte queste cose hanno indotto le persone che sono venute a Genova. Tutte queste cose hanno indotto anche quelli che vengono chiamati Black Bloc, anche quelli che stavano qui a Genova e non erano cosiddetti Black Bloc e sono stati chiamati così solo perché la paura di essere additati come coloro che invece esaltano questo tipo di società economica e politica, e la paura di chi critica è sempre stata feroce da parte di chi vuole avere un rendimento dalle proprie condizioni socio-economiche o politiche o dalle proprie idee. Quindi, come nell'antica Roma, qui vengono criticati soprattutto i satiri e soprattutto l'ironia di coloro che fanno critiche ridendo e scherzando. Quel giorno a Genova c'è stata anche una mucca che è stata portata da amici francesi che volevano dimostrare che la libertà di poter essere un'impresa diversa da quella che è proposta dalla società globale è stata anche quella un'affermazione critica di quel convegno, di quel consesso dei grandi qui a Genova. Noi diciamo che, a differenza della collega che si è meravigliata che in quei giorni a Genova sia stata calpestata la Costituzione, siano stati calpestati i diritti dei cittadini a protestare, non solo a criticare il diritto del cittadino, è anche quello di protestare, è anche quello di arrabbiarsi su quello che fa, sulle scelte dei propri partiti o dei partiti che risultano al governo, sulle scelte del proprio paese in generale, o sulle scelte della comunità europea, o sulle scelte globali. Abbiamo diritto a protestare, non solo a manifestare. Abbiamo diritto a portare le nostre idee in qualunque modo siano espresse. Lo possiamo fare con la parola, lo possiamo fare con lo scritto.